Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Prive di fondamento, la Cina reagisce indignata all'accusa lanciata da Donald Trump di interferenze nelle elezioni statunitensi del 2020. In Italia è polemica per la volontà del ministro della giustizia di graziare un gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga. Le polveri sahariane nell'atmosfera in Europa saranno sempre più frequenti, con ripercussioni negative anche sulla salute. Era stato il primo domenicale nel 1969, ma ora il Sonntagsblick sembra avere i giorni contati, con conseguenze anche per i concorrenti. Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sono pura invenzione. La Cina respinge le accuse di interferenza nelle elezioni presidenziali del 2020 che Trump ha espresso ieri sera in un discorso televisivo alla nazione, parlando dell'acquisizione illecita da parte della Cina di 220 milioni di file elettorali statunitensi. In redazione Bettina Müller.
Sono calunnie maligne da tempo dimostrate, infondate, ha detto stamattina in conferenza stampa un portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Pechino vuole segnalare così che le accuse pesantissime di Trump non meritano di scomodare un ministro, né tantomeno il presidente Xi Jinping, la cui visita a Washington intanto è ancora in agenda per il prossimo 24 settembre. Trump, ieri sera, in un discorso alla nazione, ha affermato che la Cina ha interferito nelle elezioni del 2020, in cui è stato sconfitto da Joe Biden, e che avrebbe acquisito illecitamente 220 milioni di file elettorali americani. Il portavoce cinese ha precisato in conferenza stampa che la Cina non ha alcun interesse per le elezioni statunitensi e non è mai intervenuta in esse. E poi ha ribaltato l'accusa. Ma la comunità internazionale vede molto chiaramente chi è che di solito interferisce negli affari interni degli altri paesi.
In Cina Xi Jinping ha aperto oggi a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale, il principale appuntamento del paese dedicato al tema. Il presidente cinese ha annunciato la nascita di una nuova organizzazione mondiale per la cooperazione nel settore. Così Pechino lancia un modello alternativo a quello promosso dagli Stati Uniti. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Allora, quali sono i messaggi emersi dal discorso di Xi Jinping?
Dunque, il primo messaggio arriva già dalla stessa presenza di Xi, che partecipa per la prima volta alla conferenza di Shanghai, un segnale di quanto l'evento sia diventato una priorità strategica per la Cina. Il messaggio centrale è che l'intelligenza artificiale non deve essere monopolio di un singolo paese, riferimento implicito agli Stati Uniti, ma una sinfonia di cooperazione internazionale, dice Xi, che nel suo discorso, pronunciato davanti a diversi leader internazionali e un migliaio di capi d'azienda, ha insistito su tre principi: sviluppo condiviso, governance multilaterale sotto l'egida delle Nazioni Unite, ma anche regolamentazione dei rischi con sistemi di monitoraggio e norme che garantiscano che l'intelligenza artificiale resti sotto controllo umano. Allo stesso tempo ha criticato chi usa la sicurezza nazionale per limitare la cooperazione tecnologica, riferimento alle restrizioni imposte da America ed Europa sui chip più avanzati. Il passo più ambizioso è però l'annuncio della nascita di un'organizzazione mondiale per la cooperazione sull'intelligenza artificiale. L'organismo avrà sede proprio a Shanghai, hanno aderito già 29 paesi, tra cui Russia, Pakistan, Kazakistan e Indonesia.
E che cosa ci dice l'enfasi data all'evento di Shanghai sul ruolo che l'intelligenza artificiale ricopre nella politica estera della Cina?
Ci dice che Pechino considera l'intelligenza artificiale un elemento centrale della competizione con gli Stati Uniti, non solo sul piano industriale ma anche su quello diplomatico. La Cina vuole partecipare alla definizione delle regole globali, anzi guidarle, e cerca di proporsi come alternativa al modello americano con un sistema a due binari: innovazione open source e tutela della sicurezza nazionale. La Cina punta molto sui paesi emergenti, promettendo formazione, trasferimento tecnologico e infrastrutture digitali. Si ha annunciato 5.000 programmi di formazione per i paesi in via di sviluppo e nuovi centri di cooperazione con sud-est asiatico, BRICS, Africa e paesi arabi. È una strategia che ricorda quella della nuova via della seta, ma applicata in questo caso all'intelligenza artificiale. Mentre Washington punta soprattutto su controlli all'export, Pechino cerca invece di presentarsi come promotrice di un'intelligenza artificiale aperta, accessibile e multilaterale, trasformando così la leadership tecnologica in uno strumento di influenza internazionale.
Ora in Italia, dove è già diventato un caso politico la sentenza diventata definitiva 2 giorni fa contro un gioielliere che sparò e uccise 2 rapinatori in fuga, un terzo rimase ferito. Il ministro Carlo Nordio ha avviato una procedura per un'eventuale concessione della grazia, ma il presidente della Repubblica lo ha bloccato. Francesca Torrani, corrispondente da Roma, ricordiamo brevemente la vicenda.
Sì, il gioielliere Mario Roggero, che oggi ha 72 anni, è di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, dunque in Piemonte, il 28 aprile del 2021 reagì ad una rapina nel suo negozio che si concluse con la morte di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo. Roggero uscì dalla gioielleria, li inseguì, gli sparò alle spalle e uno venne colpito anche a calci in faccia. Era l'ennesimo furto nel suo negozio contro la figlia. Quel giorno venne una pistola che poi si scoprì finta, si scoprì essere una pistola giocattolo, e la moglie venne percossa per farsi consegnare 68.000 euro. Quello che i giudici dei 3 gradi di giudizio non hanno riconosciuto è stata la legittima difesa, perché quando Roggero uscì in strada e sparò, l'azione aggressiva da parte dei rapinatori, così hanno sostenuto i giudici in appello mentre si aspettano ancora le motivazioni della Cassazione, l'azione era totalmente conclusa. Dunque la condanna è diventata definitiva. Vi propongo uno stralcio delle parole che il gioielliere ha affidato ieri ai social.
È finita. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Quindi hanno voluto darmi l'ergastolo.
E si è subito innescata una sollevazione anche da parte del mondo politico, soprattutto nel centrodestra. Francesca, è così?
Sì, a livello politico l'elemento forse più rilevante è stata l'iniziativa del ministro della giustizia Carlo Nordio, che ha immediatamente aperto un'istruttoria sul caso del gioielliere richiamando al fatto di perdonarlo. Lo ha fatto sapere subito e subito dopo c'è stato il richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lo ha convocato al Quirinale e gli ha sostanzialmente detto che la Costituzione italiana assegna il potere della grazia esclusivamente al presidente della Repubblica. Il caso apre al tema delicato della legittima difesa. Matteo Salvini, vice premier, ha pubblicato anche lui sui social un breve video.
Io sto con Mario Roggero, marito, padre, nonno, lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito.
La risposta delle opposizioni nelle parole di Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra.
Penso che le sentenze si rispettano e penso che in questo paese ci siano leggi che regolano l'uso della forza. Questa idea per cui è bella una società in cui ciascuno si fa giustizia da solo è un'idea pericolosissima.
La questione riguarda evidentemente l'attuazione delle leggi che la politica elabora e approva e che la magistratura e i giudici interpretano e applicano.
La nostra corrispondente a Roma, Francesca Torrani. Ora il contenzioso tra Austria e Italia sulle restrizioni al traffico al Brennero. Roma vince il primo round. L'avvocato della Corte di Giustizia europeo boccia quasi tutte le limitazioni volute da Vienna, come il divieto notturno del transito dei tir nel valico alpino più trafficato. La sentenza definitiva è attesa tra qualche mese, ma intanto in Tirolo c'è delusione, come ci riferisce da Vienna Susanna Bastaroli.
Sul fronte delicato del Brennero, l'Austria ieri ha ricevuto veramente un duro colpo. L'avvocato generale della Corte di Giustizia europea ha espresso, come normale di solito d'estate, la sua opinione sulla causa che l'Italia porta avanti da anni contro l'Austria, cioè quella che riguarda i divieti per i camion sull'autostrada del Brennero per limitare le conseguenze del massiccio traffico che da anni aumenta su questa importantissima strada che collega il nord e il sud Europa. Peggio del previsto, titola oggi infatti il quotidiano principale del Tirolo, la Tiroler Tageszeitung, e infatti su 4 divieti contestati ben 3 sono stati bocciati. Secondo l'avvocato generale, semplicemente queste regole non stanno in piedi rispetto alle regole europee sul diritto della libera circolazione delle merci. In più, secondo l'avvocato, il divieto notturno non fa senso, visto che l'Austria diceva di volerlo per motivi ambientali, ma lui ha fatto notare che così si sposta solo il problema, non si risolve. Ma per fortuna non tutto va all'Italia, il sistema per esempio del contagocce, quello che limita quanti camion possono entrare ogni ora sull'autostrada, quello l'Austria lo può tenere. Bisogna dire, questo è solo un parere, il parere dell'avvocato generale, la sentenza vera e propria della Corte arriverà tra qualche mese, però normalmente la decisione dei giudici corrisponde all'opinione dell'avvocato generale.
È polemica in Germania per l'adozione di un bimbo nato negli Stati Uniti da una madre surrogata. I genitori sono il capogruppo al Parlamento del Partito Cristiano Democratico, la CDU, Jens Spahn, e il suo compagno. Il problema però è che il partito di Spahn, la CDU appunto, è sempre stato contrario alla maternità surrogata, pratica che in Germania è vietata. Ed ecco che la questione è esplosa e ce lo racconta il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
È l'uomo forte dei cristiano-democratici, è il braccio destro del cancelliere Friedrich Merz per gestire gli equilibri di potere all'interno del partito di governo della CDU. Jens Spahn, oggi 46enne e già ministro della salute e attualmente capogruppo dei cristiano-democratici al Parlamento federale tedesco, è al centro di una rovente polemica che ora potrebbe far vacillare la sua carriera politica. E questo per una vicenda che a prima vista è legata solo alla vita privata del politico. Jens Spahn e il suo marito Daniel Funke sono infatti diventati in questi giorni genitori. I due papà hanno reso nota la nascita del piccolo Georg, messo al mondo negli Stati Uniti da una cosiddetta madre surrogata. Fin qui la lieta notizia. C'è però un piccolo ma importante particolare che rischia di compromettere la felicità della giovane famiglia. Il Partito Cristiano Democratico dello stesso Jens Spahn si è sempre opposto in passato alla maternità surrogata e alle gestazioni per conto di terzi, che in Germania, come in molti altri paesi europei, sono vietate per legge fin dal 1990. Il fatto che Jens Spahn ora abbia diffuso la notizia dell'adozione del piccolo Georg al quotidiano popolare Bild Zeitung e ha diffuso sui social network ha innescato un vivace dibattito. Sono in molti ad accusare il politico della CDU di ipocrisia e di approfittare dei suoi privilegi di potere per l'adozione di un bambino partorito tramite una maternità surrogata all'estero. Una procedura che per i cosiddetti comuni mortali richiede tanto tempo, tanti soldi ed infiniti cavilli burocratici, ma che per Jens Spahn è andata in 4,48, o meglio, in poco più di 9 mesi.
Il margine di manovra per intervenire è ridotto. Così il Consiglio di Stato ticinese ha risposto oggi per lettera alla richiesta giunta 2 giorni fa dalla Regione Piemonte, che ha chiesto aiuto sia al Ticino che alla Valle d'Aosta per far fronte all'emergenza idrica dovuta alla siccità. La richiesta di aumentare i flussi d'acqua era legata in particolare all'agricoltura. Il governo ticinese fa presente che anche il nostro paese è confrontato con un'allerta siccità. Si dice comunque di principio d'accordo sulla necessità di operare in maniera congiunta nell'interesse del territorio e assicura di aver sensibilizzato gli operatori idroelettrici in merito alla richiesta del Piemonte. Una risposta diplomatica, vien da dire, sulla quale Romina Lara ha sentito il consigliere di Stato Norman Gobbi.
Ad aiutare siamo sempre pronti, però è evidente che in tutto l'arco alpino le precipitazioni invernali e anche durante la primavera, in questo inizio d'estate, sono state scarse, sono quasi nulle e quindi è difficile, se non impossibile, rispondere a questa richiesta del Piemonte, che non è nuova, visto che già nel 2022 sia Regione Lombardia che Regione Piemonte avevano sollevato lo stesso problema, ma se è evidente che anche nelle Alpi lombarde e piemontesi manca acqua anche in Canton Ticino o rispettivamente nella Valle d'Aosta, la quale è stato chiesto anche aiuto.
Quindi una risposta, diciamo, negativa nonostante una volontà di collaborare.
Non abbiamo altra scelta, da un lato perché anche i nostri bacini idrici in montagna sono sotto la media decennale, quindi prioritario per noi anche garantire l'approvvigionamento del paese dal punto di vista energetico, ma anche idrico. Ricordo che però uno dei problemi che hanno anche le regioni a noi vicine è la grande dispersione d'acqua e quindi la risorsa acqua deve essere gestita in maniera parsimoniosa, investendo anche sulle infrastrutture.
Il cielo che improvvisamente si tinge di rosso, una situazione che conosciamo bene, le polveri della Sahara che arrivano regolarmente anche alle nostre latitudini ed è un fenomeno sempre più intenso che rischia di intensificarsi ulteriormente nei prossimi anni e questo stando a uno studio internazionale coordinato dalla Svizzera, dall'Istituto Paul Scherrer. Un problema non solo per i pannelli solari ma anche per la nostra salute. Gianluca Olgiati.
La sabbia del Sahara è un problema soprattutto per i paesi del sud dell'Europa, a cominciare dal meridione d'Italia. Qui la concentrazione media, oltre 5 microgrammi per metro cubo d'aria, è più del doppio rispetto ai paesi del centro e nord Europa, Svizzera compresa, dove le Alpi fungono in parte da barriera. I ricercatori hanno analizzato i dati di un centinaio di stazioni di misurazione in Europa negli ultimi 10 anni. Il risultato, un aumento medio tra il 10 e il 25%. E non è tutto. L'analisi di carote di ghiaccio prelevate dal massiccio del Monte Rosa ha permesso di stabilire che negli ultimi 150 anni la concentrazione di polvere del Sahara è più che raddoppiata, ha spiegato in un video dell'Istituto Paul Scherrer il coordinatore dello studio Kaspar Dellenbach. Nubi rossicce che non sono diventate per forza più frequenti, ma più intense, più cariche. Le cause, secondo lo studio, sono la crescente aridità del Sahara e cambiamenti nella circolazione atmosferica che portano venti sempre più forti dal deserto verso l'Europa. Un problema per l'efficienza degli impianti solari, ma soprattutto per la salute. Nei giorni con livelli elevati di polvere desertica si registrano più decessi per infarto e per problemi respiratori. Come detto, al momento la Svizzera è ancora abbastanza risparmiata, ma il timore dei ricercatori è che la polvere sahariana continui ad aumentare anche da noi, vanificando parte degli sforzi per combattere l'inquinamento da polveri fini provocato dall'uomo.
Il Sonntag Blick fu nel 1969 il primo domenicale in Svizzera, segnando l'inizio di un'epoca d'oro del giornalismo elvetico anche dal punto di vista economico. Ora i suoi giorni sembrano contati, perlomeno nella sua forma attuale, un segno dei tempi, con conseguenze potenziali anche sugli altri due domenicali svizzero-tedeschi. Alan Krameri, cosa sta cambiando per il Sonntag Blick?
Non c'è una conferma ufficiale da parte della casa editrice Ringier, ma secondo informazioni trapelate dall'interno del gruppo, a fine anno o poco dopo dovrebbe non proprio scomparire, ma venir pubblicato di sabato, probabilmente con un nome un po' diverso, ma sempre con una redazione propria. Non si parla infatti al momento di una fusione con la redazione del Blick quotidiano. Questa sarebbe una soluzione più economica perché la distribuzione di domenica è molto più costosa, invece di sabato può essere recapitato il settimanale agli abbonati normalmente con la posta. Restano da capire in realtà le ripercussioni sulla redazione del quotidiano Blick, che dovrà preparare non più 6 ma 5 edizioni alla settimana.
E come mai i costi del domenicale sono diventati troppo elevati per l'editore? Il solito calo delle entrate pubblicitarie?
Sì, c'è la pubblicità che diminuisce perché gli inserzionisti preferiscono Google e compagnia, ma il Sonntag Blick ha perso anche moltissimi lettori. Pensa che all'epoca d'oro aveva 300.000 copie vendute e 1 milione di lettori, adesso le copie vendute sono 75.000. Non è più il domenicale più letto, ma è al terzo posto dietro Sonntagszeitung e NZZ am Sonntag. In molti hanno notato un calo della qualità delle sue inchieste e delle sue storie curiose. Grande punto di forza in realtà resta lo sport, con scoop e informazioni da insider, che però potrebbe soffrire dell'anticipo della pubblicazione al sabato.
Dicevamo che la potenziale decisione di Ringier potrebbe avere ripercussioni anche sugli altri due grandi domenicali svizzeri. Perché?
Perché attualmente i tre si dividono i costi di distribuzione, banalmente gli stipendi dei fattorini. Se restano in due, beh, potrebbero avere delle difficoltà finanziarie perché anche loro soffrono del calo di entrate pubblicitarie e di lettori. Domenicali in difficoltà è una tendenza in corso da anni. 10 anni fa i domenicali svizzero-tedeschi erano ancora 5, adesso appunto sono 3 e forse presto 2. Anche nella Svizzera italiana sono scomparsi il caffè e la domenica è stata integrata nell'edizione del sabato del Corriere del Ticino. In Svizzera, va detto, negli anni 70, 80, 90 i domenicali erano anche molto redditizi per le case editrici, oggi invece sembrano essere sempre più un peso, perlomeno economico. Editorialmente bisogna dire che si sono sempre distinti per saper raccogliere indiscrezioni e notizie esclusive, anche utilizzate in questo senso dalla politica. Inoltre, al di là dello sport, si sono sempre occupati anche molto di gossip, di curiosità, ambiti che però ora sono sempre più ricercati e reperibili anche sulle piattaforme digitali.
Sì, Alan Kramer. Dunque i domenicali svizzeri in difficoltà. A chiudere questa edizione del radiogiornale, dunque, Spazio allo Sport e buon pomeriggio.